Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. No all'iniziativa per limitare l'export di armi, sì al controprogetto quasi analogo. Se il nazionale seguirà il voto degli stati, i promotori pronti a ritirare il loro testo. Preoccupazione nel settore elettrico svizzero dopo l'abbandono delle trattative sull'accordo quadro. Per la Commissione federale dell'energia occorrono maggiori investimenti nelle fonti alternative. Ha violato per anni i limiti antismog dell'UE e non ha fatto niente per evitarlo. La Germania condannata dalla Corte di Giustizia Europea. Un voto contro la dittatura dello Stato o per la difesa degli aiuti di Stato? Il dibattito che accompagna la campagna per il voto del 13 giugno sulla legge Covid ne parleremo in un approfondimento. Dramma elvetico ai mondiali di hockey, in vantaggio per 2-0 nei quarti, la Svizzera si fa rimontare e superare ai rigori dalla Germania. A Roland Garros, Federer in campo contro Cilic, il basilese in vantaggio per 2-1. L'iniziativa popolare che vuole inasprire i criteri di vendita di armi dalla Svizzera potrebbe essere ritirata. A confermarlo sono gli stessi promotori dopo l'approvazione oggi al Consiglio degli Stati di un controprogetto molto simile al loro testo. Determinante sarà il passaggio alla seconda Camera. E allora quanto è probabile questa rinuncia alle urne? Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
Rincorsa dai giornalisti dopo il voto risicato del Consiglio degli Stati per l'introduzione di regole più severe all'esportazione di armi, la consigliera nazionale Priska Seiler-Graf, del Partito Socialista, fra i promotori della cosiddetta iniziativa correttiva, commenta: se il controprogetto resterà come deciso stamattina, quindi senza più alcuna eccezione al divieto di vendita ai paesi in guerra civile ancora in mano al governo, sì, penso che potremmo ritirare il nostro testo. Determinante sarà il prossimo passaggio al Consiglio nazionale, dove determinante potrebbe risultare, come oggi agli Stati, il voto dell'Alleanza del Centro, il cui gruppo alla Camera Bassa è ben rappresentato. Quali sono allora le prospettive? Lo chiediamo a Marco Romano.
Il Centro vuole trovare una soluzione, miriamo a fare in modo che l'iniziativa sia ritirata, creando più democrazia e legittimità in questo ambito, quindi siamo pronti ad analizzare fino in fondo ogni proposta.
Quindi è probabile che il Centro appoggi questa versione che porterebbe al ritiro dell'iniziativa?
La tendenza è quella di voler codificare il meglio possibile gli auspici degli iniziativisti a livello di legge affinché l'iniziativa sia ritirata, e in questo senso stiamo lavorando.
Perché a differenziare iniziative contro progetto nella versione emendata dagli Stati sarebbe solo l'ambito di intervento, costituzionale nel primo caso, a livello di legge nel secondo, con vantaggi e svantaggi a dipendenza dei punti di vista, quello dei promotori e quello degli scettici, ma con una constatazione trasversale. La raccolta firme in tempo record per l'iniziativa è stata espressione di una grande sensibilità al tema da parte della popolazione, come fu il caso per il progetto Imprese Responsabili.
La mancata firma dell'accordo quadro con l'Unione Europea crea incertezza, lo sappiamo, nel settore elettrico svizzero. Oggi, infatti, un'intesa con Bruxelles per l'entrata nel mercato europeo dell'elettricità è ben lungi dall'essere raggiunta. Ma di quali alternative dispone la Svizzera per tamponare la situazione? La nostra corrispondente da Berna, Anna Riva, lo ha chiesto alla direttore della Commissione federale dell'energia elettrica, Renato Tami.
Das Stromabkommen hätte der Schweiz ermöglicht.
Con l'accordo sull'elettricità il settore dell'energia svizzero sarebbe stato integrato nel mercato europeo. In secondo luogo, avremmo avuto un regolamento che ci avrebbe permesso di rafforzare la sicurezza della rete e la posizione di Swissgrid in Europa. Ora, senza accordo quadro, l'accordo sull'elettricità risulta essere meno a portata di mano. In questo senso, già da alcuni anni si tenta di continuare a garantire la sicurezza della rete con quelli che vengono chiamati accordi di cooperazione tecnici, accordi che però non sono ancora conclusi. Quello che dobbiamo fare ora è quindi dare prova di tenacia.
Direttore Tami, le misure proposte dal Consiglio federale sono, dal vostro punto di vista, insoddisfacenti. Come mai?
Wir haben in der Vergangenheit mit rund 400-600 milioni franken.
In passato abbiamo promosso l'energia fotovoltaica, consuma tra i 400 e i 600 milioni di franchi all'anno, e oggi lo sviluppo del fotovoltaico può essere giudicato considerevole. Se però si pensa di sostituire le centrali nucleari per una parte sostanziale nella produzione invernale, servono quantità di denaro molto maggiori per promuovere questa tecnologia, un sostegno più veloce. In questo senso ci chiediamo se le proposte formulate dal Consiglio federale siano sufficienti e possano effettivamente farci raggiungere questi obiettivi straordinariamente ambiziosi.
In tutto questo va anche considerato che la tendenza a livello internazionale è quella di congedarsi progressivamente dal nucleare, con conseguenze sulla capacità di esportazione.
Alle benachbarten Länder, die fahren ihre sogenannte steuerbare Produktion zurück.
Tutti i paesi vicini stanno riducendo la propria produzione controllabile. Si parla quindi di centrali nucleari a carbone e anche a gas. Queste centrali vengono progressivamente sostituite con centrali che utilizzano energie rinnovabili, un tipo di energia volatile che viene prodotta solo in caso di sole o di vento. Ciò significa che prossimamente i paesi a noi vicini, in determinate circostanze, non saranno più in grado di mettere a disposizione della Svizzera l'energia di cui ha bisogno.
Il direttore della Commissione federale dell'energia elettrica, Renato Tami. Joe Biden incontrerà anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e il ministro degli esteri, Ignazio Cassis, in occasione del vertice con Vladimir Putin che si terrà a Ginevra il 16 giugno. Ricordiamo che il presidente statunitense sarà in Europa per partecipare pure al G7 in programma in Gran Bretagna tra l'11 e il 13 giugno. Potrebbero godere di un'immunità totale sul piano penale i componenti della famiglia Sackler, produttori dell'antidolorifico a base di oppioidi, considerato all'origine di una devastante epidemia negli Stati Uniti con oltre 400.000 morti in un paio di decenni. La svolta nella lunga e controversa causa è arrivata con la decisione di un giudice federale. I dettagli dal nostro corrispondente Emiliano Boss.
Era l'ultimo ostacolo al controverso accordo che potrebbe in parte chiudere un braccio di ferro giudiziario in corso da quasi 2 anni. Un tribunale ha accettato la richiesta di fallimento da parte della Purdue Pharma, la società che ha prodotto e commercializzato l'OxyContin, il farmaco che secondo le accuse ha causato dipendenza da oppiacei. In base a questa intesa verrà versato un indennizzo miliardario a città, famiglie e istituzioni per programmi di riabilitazione e servizi a favore della lotta alle tossicodipendenze, ma l'accordo, da approvarsi entro l'estate, garantirebbe l'immunità ai componenti della famiglia Sackler, che hanno sempre respinto ogni accusa. Alcuni di loro controllano tuttora la Purdue Pharma e vi hanno rivestito incarichi dirigenziali. Non solo, ma questa immunità, e dunque l'impossibilità di cause civili, si estenderebbe a oltre 300 società riconducibili a loro. Un'ipotesi contestata dai procuratori generali di oltre 20 stati che si considerano danneggiati dall'epidemia di oppioidi e che insistono sulla responsabilità personale della famiglia Sackler. Circa 600.000 azioni legali sono state avviate negli anni contro questa società farmaceutica. La procura di New York aveva accusato i Sackler di avere occultato in banche elvetiche e altrove fondi per $1 miliardo. Uno dei 3 fondatori della Purdue Pharma ha profondi legami con la Svizzera. Visse parecchi anni a Gstaad, dove morì nel 2010. I suoi familiari registrarono all'apposito ufficio federale un fiore a suo nome, mentre qui negli Stati Uniti i Sackler sono accusati di avere fatto sfiorire l'esistenza di centinaia di migliaia di persone, provocando dipendenza con il loro farmaco.
Sempre dagli Stati Uniti arriva la prossima notizia: 30 anni di prigione per Derek Chauvin. Questa è la pena richiesta dalla procura per l'ex poliziotto di Minneapolis, condannato per l'assassinio dell'afroamericano George Floyd. Il suo comportamento, secondo l'accusa, ha scioccato la nazione e la sentenza deve mostrare che nessuno è al di sopra della legge. La difesa, da parte sua, chiede che l'ex agente, senza precedenti penali, sia posto in libertà vigilata. Il verdetto sarà pronunciato il 25 giugno. Dei centri di accoglienza per richiedenti l'asilo delocalizzati magari in Ruanda o in Eritrea e quanto prevede la legge adottata oggi dalla Danimarca che gli consente di aprire simili centri all'estero, una decisione che ha già provocato la reazione della Commissione europea. I dettagli con Thomas Miglierina.
Condividiamo le preoccupazioni del commissariato ONU ai rifugiati, ha detto un portavoce della Commissione poco dopo il voto al Parlamento danese, e questo sia per le compatibilità della misura con gli obblighi internazionali, sia perché così si rischia di minare l'architettura del sistema d'asilo. La nuova legge danese, approvata per 70 voti contro 24 e 85 deputati assenti, permetterà l'apertura di uno o più centri all'estero dove valutare le domande d'asilo. Non è chiaro se e con quali stati Copenaghen sia in discussione. Si parla ad esempio del Ruanda, ma non è certo. Mette Frederiksen, la premier socialdemocratica, ha ribadito in campagna elettorale la sua visione di una Danimarca con zero richiedenti asilo. Se sapranno che verranno trasferiti in Africa, non proveranno a venire da noi, dicono i sostenitori della misura. Il voto danese, per coincidenza, giunge proprio nel giorno in cui la Grecia inizia a testare lungo le sponde dell'Evros dei cannoni sonori che bombardano con rumori ad altissimo volume i migranti che tentano di attraversare la frontiera turca. Misure indipendenti, ma c'è un fil rouge. Con l'estate e il calo del Covid, molti prevedono una ripresa dei flussi migratori. I tentativi di creare una politica europea basata anche sulla solidarietà continuano a fallire e così, nella frustrazione crescente degli stati e delle loro burocrazie, l'unica cosa che mette tutti d'accordo è il pugno duro.
La Germania è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per una ripetuta infrazione alle norme stabilite da Bruxelles sulla qualità dell'aria. Tra il 2010 e il 2016 il paese ha superato in modo sistematico e persistente i valori limite relativi al biossido di azoto senza mai intraprendere alcuna misura per evitarlo. Da Berlino, Walter Raue.
La sentenza potrebbe avere conseguenze dirette, immediate, per tutti i cittadini. Anche se negli ultimi 12 mesi la presenza di biossido di azoto e di altre sostanze nocive nell'aria di numerose città tedesche è notevolmente diminuita a causa soprattutto della pandemia, il Ministero dell'Ambiente a Berlino non esclude ulteriori divieti di circolazione, soprattutto per auto con motori a gasolio. La situazione infatti resta particolarmente critica in 25 grandi città, compresa quella di Berlino. La sentenza della Corte europea è uno schiaffo in faccia per la politica del governo di grande coalizione, ha commentato oggi il presidente dell'Associazione tedesca per la difesa dell'ambiente Jürgen Resch. Per paura di compromettere l'industria automobilistica del paese, Angela Merkel e i suoi ministri non avrebbero adottato per anni misure efficaci per contenere le emissioni di sostanze inquinanti. In Germania continuano a circolare, ad esempio, milioni di veicoli diesel coinvolti nello scandalo delle manipolazioni del gruppo Volkswagen, ricorda a questo proposito un portavoce del Partito dei Verdi. Il governo, inoltre, continuerebbe ad investire troppi soldi e troppe risorse solo nel potenziamento della rete autostradale, a scapito invece di quella ferroviaria o di quella ciclabile.
Hanno distratto fondi pubblici della regione Lombardia pilotando la compravendita di uno stabile acquistato a prezzo gonfiato. Condannati a 5-4 anni di carcere i due revisori della Lega imputati nel cosiddetto processo della Lombardia Film Commission. I dettagli con la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
5 anni di carcere per Alberto Di Rubba, 4 anni e 4 mesi per Andrea Manzoni. Condanne più pesanti di quanto chiesto, quelle inflitte ai due revisori contabili della Lega, giudicati colpevoli di peculato e turbativa d'asta. Al centro del processo, svoltosi con rito abbreviato, il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission nel 2017, quando a presiedere la fondazione era proprio Di Rubba. L'edificio fu acquistato con soldi pubblici per 800.000 euro. La società che ne era proprietaria, l'Andromeda, l'aveva acquistato qualche mese prima a 400.000 euro. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, Di Rubba e il suo socio in affari Manzoni intascarono la differenza. I due sono stati condannati anche al risarcimento di 150.000 euro alla fondazione e all'interdizione dai pubblici uffici a vita. Una vicenda intricata nella quale è coinvolto anche il commercialista Michele Scilleri, che si celava dietro alla società Andromeda e che ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi. Anche lui personalità vicino al Carroccio, nel suo studio infatti è stato registrato il nuovo partito Lega per Salvini Premier. Tuttavia l'inchiesta sulla Lombardia Film Commission non riguarda solo la compravendita dello stabile di Cormano, ma corre in parallelo con quella condotta dalla Procura di Genova sulla sparizione dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali indebitamente percepiti dal Carroccio. Gli inquirenti mirano a far luce su presunti fondi neri raccolti dai due revisori contabili della Lega per il partito. Accuse tutte rigettate dalla difesa, che ha già annunciato il ricorso in appello.
Corsi e ricorsi storici in Nicaragua, dove il presidente Daniel Ortega si trova di nuovo a fare conti con la famiglia Chamorro. Questa volta non si tratta dell'ex presidente Violeta, ma di sua figlia Cristina, arrestata proprio quando stava lanciando la sua corsa per le presidenziali di novembre. Ce ne parla Emiliano Guanella.
Una vendetta consumata 31 anni dopo, un nuovo attacco da parte di Daniel Ortega verso la dinastia dei Chamorro. Il Nicaragua si trova immerso un'altra volta nello scontro fra il comandante sandinista e la famiglia proprietaria del più importante giornale del paese. Nel 1990 fu Violeta Chamorro a sconfiggere il presidente sandinista, bloccando lo sviluppo del suo progetto socialista. Nel 2007 Ortega è tornata al potere, ma col tempo il suo governo ha assunto derive sempre più autoritarie. Formalmente ancora ispirato alla sinistra latinoamericana, di fatto segnata da centralità assoluta di controllo anche su magistratura, Corte Suprema e Parlamento. Sulla strada di Ortega però ora è comparsa di nuovo una Chamorro, questa volta cristiana, figlia di Violeta, anche lei giornalista, che è data come favorita fra i candidati di opposizione in vista delle presidenziali di novembre. L'accusa mossa contro di lei è riciclaggio di denaro, ma analisti indipendenti vedono il suo arresto come una mossa di censura politica. Per tutti i cristiani è la figlia della prima donna eletta presidente nella storia dell'America Latina e questo le dà un certo slancio per poter sfidare il regime. Silenziare lei comunque non basta, perché potrebbe ora tornare in gioco anche suo fratello Carlos. La saga, insomma, continua.
E prima dello sport, una finestra sulle votazioni federali del prossimo 13 giugno. La Svizzera è il primo paese al mondo a sottoporre una legge sul coronavirus ad un voto popolare. Questo grazie al referendum lanciato contro la cosiddetta legge Covid. Il dibattito ha creato, oltre alla discussione, anche un po' di confusione con i promotori del no, che hanno gridato alla dittatura, mentre i favorevoli si sono concentrati sulla difesa degli aiuti economici. Una votazione eccezionale per questo e altri motivi. Antonella Kreutzer ne ha parlato con Andreas Glaser, politologo e direttore del Centro per la Democrazia di Aarau.
Sì, è davvero un momento storico, perché normalmente abbiamo la situazione che una legge è stata approvata dal Parlamento, poi c'è questo periodo di referendum, forse c'è dopo il voto del popolo e dopo l'approvazione del popolo la legge può entrare in vigore. Adesso abbiamo la situazione inversa, dunque assolutamente eccezionale.
La legge Covid è infatti una legge urgente, entrata in vigore a settembre dell'anno scorso, dopo che governo e Parlamento l'avevano messa a punto per reagire al contesto di crisi. Non si infrange comunque la Costituzione.
Questo strumento della legge urgente è previsto nella Costituzione federale, naturalmente deve rimanere l'eccezione, altrimenti la democrazia non funzionerebbe più, ma appunto per questa situazione urgente di una pandemia, ad esempio, il Parlamento può far entrare in vigore subito una legge e il referendum segue soltanto dopo qualche mese o quasi un anno.
Stiamo votando però un testo di legge che nel frattempo è stato modificato a più riprese, proprio per far fronte al contesto mutevole della pandemia.
Naturalmente, da un punto di vista del contenuto della legge, si può dire che tante cose non sono più attuali. La legge è addirittura stata riformata ancora 3 volte dopo questa versione di cui votiamo, ma da un altro lato si può dire che c'è una certa funzione di controllo, dunque una funzione simbolica di questo referendum.
Per i promotori del referendum si tratta di un voto essenziale per evitare il pericolo di una dittatura, da taluni già considerata reale. Ecco, professor Glaser, come valuta questo argomento?
Questo è sicuramente un pericolo teorico che si deve osservare, ma finora non vediamo ancora che si realizza, perché il Parlamento in altri casi non ha scelto questa via di leggi urgenti. Dunque sì, bisogna rimanere critico, ma finora non vedo ancora davvero indicazioni che potremmo finire in un problema, che ci sia un abuso di questo strumento di leggi urgenti.
Agli occhi del mondo stiamo sfiorando il limite dell'assurdo in Svizzera, contestando l'unica legge che prevede gli aiuti economici per le persone e le aziende colpite dalla pandemia. Il referendum infatti non è stato lanciato contro la legge sulle epidemie, che regola le disposizioni restrittive, bensì contro la legge Covid, che garantisce gli indennizi. Insomma, questa operazione ha una funzione democratica dal suo punto di vista.
Questa operazione mostra che siamo quasi fuori della situazione democratica normale e percepiamo così che siamo sempre nel quadro della Costituzione, ma che è una procedura eccezionale. Dunque non direi che sia assolutamente inutile questa situazione, ma che ha una certa funzione.
Le considerazioni del politologo Andreas Glaser, che vi ricordo è direttore del Centro per la Democrazia di Aarau. Vi lascio ora allo sport, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.